Laser.
Ero candidamente convinta che i bambini non venissero al mondo con un manuale per le istruzioni, ma mi sono dovuta ricredere, perché qualcuno lo ha scritto. Anzi, ne esiste più di uno a dirla proprio tutta. Istruzioni per la nanna.
Come c'è Aurora, una bimba di 2 mesi, bellissima, mi aiuta a dare un supporto a tutti quei genitori che mi chiedono: ma dopo quanto posso metterlo giù dopo che si è addormentato? In realtà entro nel sonno più profondo dopo i primi 10 minuti.
Istruzioni per un rapporto sereno genitore-figlio.
4 pilastri dell'educazione rispettosa. 1. La dinamica della relazione la gestisce l'adulto. Ok, cosa vuol dire con questo? Che non è che la relazione funziona quando il bambino si comporta bene, è al contrario.
Istruzioni perché i genitori siano imperfettamente perfetti.
Anzi, è arrivata nella vita degli adolescenti da che hanno smesso di essere tali, cioè quando hanno smesso di trasgredire, da quando i loro genitori sono diventati dei super genitori.
Torno indietro e mi spiego. Non so se sia solo questione di algoritmo. Il fatto è che da un po' di tempo questo è il genere di contenuto in cui finisco per imbattermi navigando online. Forse sono io ad avere sbagliato qualcosa. In effetti deve aver avuto inizio tutto circa 6 anni fa, quando, in preda all'insonnia più disperante, ho cercato consigli per far addormentare efficacemente un neonato. Inutile dirlo, nessuno dei trucchetti che ho provato ha dato prova di essere valido. Si potrebbe credere che la tendenza a cercare una soluzione facile sia legata solo alla disperazione, tipo l'ultima spiaggia degli insonni. Ma in realtà le cose non migliorano affatto con il crescere dei pargoli. Anzi, ecco i primi risultati del dottor Google quando l'ho interpellato sulla parola figli. 10 regole da far rispettare in casa. Adolescente difficile? Ecco 7 cose che forse non sai. E ancora, come preparare i ragazzi all'età adulta, e poi manuali, corsi, videodispense, conferenze, e potrei continuare così per ore. Non che ci sia niente di male, non fraintendetemi, però qualche mese fa mi si è rotta la lavatrice e mentre il tecnico giunto in mio soccorso mi dava qualche dritta, mi sono resa conto che aveva un tono molto familiare.
Uno, per capire, per immedesimarsi su una riparazione della lavatrice, deve capire cosa fa. Sì. Rumori strani o colpa di scarico non le fa, allora probabilmente è colpa dell'elettrovalvola.
Avete riconosciuto anche voi l'attitudine, vero? Non sarà che abbiamo iniziato a trattare i nostri figli proprio come se fossero degli elettrodomestici? In fondo, torniamo al punto di partenza, sarebbe molto comodo avere un manuale delle istruzioni per la genitorialità. Sì, proprio lo stesso tipo di libretto che ignoriamo beatamente quando compriamo un forno a microonde. Tanto, ci ripetiamo, funzionano tutti allo stesso modo. Sulle prime ho pensato di essere diventata troppo cinica. E invece, a favore della mia teoria, c'è la voce di una delle psicoterapeute più autorevoli nell'ambito dell'educazione, che su questo punto ci metteva in guardia ben prima dell'avvento dei social, con un saggio intitolato esattamente così: Il bambino non è un elettrodomestico.
Dunque, se dico che i bambini non sono elettrodomestici, è perché tendiamo a trattarli così, in quanto la nostra cultura attuale tende a pensare che tutto può essere controllato e dominato in una maniera elettronica. E quindi siamo invece estremamente ignoranti, no? Ma lo dico con affetto questo, ignoriamo quello che è la comunicazione affettiva, che non ha a che fare con l'elettronica, con lo schiacciare i bottoni, no?
A parlare è Giuliana Mieli, che da decenni lavora, anche nei reparti ospedalieri di maternità, per la costruzione di una cultura più attenta ai bisogni affettivi fondamentali dell'essere umano. Il suo libro è stato pubblicato più di 15 anni fa. Internet non era ancora nelle nostre tasche, eppure noi eravamo già molto esposti a inquietanti fenomeni di massa, come quello che ha per protagonista un libro manuale ancora oggi al centro di immensi dibattiti.
Quindi quando è uscito il mio libro, imperava un libro che si chiamava Fate la nanna, di Estevil, un spagnolo, che proponeva un modo, no, di far dormire i bambini, che era quello di metterli a letto, e anche se loro urlavano e piangevano di non andare assolutamente a rispondere al pianto, fino a quando il bambino rassegnato impara a dormire, no? Ed era un modo che vigeva come se fosse una regola divina, capisci? Il libro di Estevil cominciava proprio così, che quando uno va a comprare un elettrodomestico gli danno oltre alla garanzia anche le istruzioni per l'uso, e che invece quando si va a pigliare un bambino nessuno ci dice niente. E quindi lui si proponeva di insegnare come trattare il bambino, solo che lui lo trattava come un elettrodomestico, appunto, no? E non lo trattava come un bambino.
Temo di dover fare una confessione. Anche io, non troppi anni fa, ho provato il metodo Fate la nanna. Con che risultati l'ho già rivelato. Posso solo dire questo: non sono affatto fiera di esserci passata. Insomma, dovrei averci sbattuto la testa abbastanza. Il trucchetto semplice e infallibile non è mai né semplice né infallibile. Ma il problema è che con il passare degli anni e i problemi che diventano via via più complessi, non ho ancora perso la speranza di trovare il consiglio giusto. A mia discolpa, mi sembra un vizio piuttosto comune, legato in qualche modo alla storia della nostra società.
Io poi vengo da filosofia, quindi è molto chiaro come nella storia del pensiero filosofico occidentale, a partire dai greci e poi scientifico dopo Galileo Newton, la razionalità è la dote dominante dell'individuo pensante umano che ci distingue dal mondo animale, mentre il mondo di sentimenti e emozioni è sempre stato considerato un mondo di secondo ordine, addirittura pericoloso, no? Perché poteva in qualche maniera, attraverso delle passioni che sono sempre descritte come negative, violente, chi più ne ha più ne metta, potevano distoglierci dalla razionalità. E questo trend è andato avanti fino all'Ottocento, cioè l'avere buttato fuori dal pensiero filosofico la corporeità. E avere elevato soltanto la ragione, no? La cosa più importante, ci ha impedito di vivere come positivo quello che proviene dalle nostre sensazioni e emozioni che sono nel corpo. Perché in realtà, se lei guarda bene, per sentirsi bene, bisogna che il corpo stia bene e che noi si sia in un ambiente che non sentiamo nemico, che non sentiamo non accogliente. Quindi il corpo ce lo dice se stiamo bene o stiamo male, se abbiamo fame, se c'è sonno e se siamo in una situazione di ansia, di paura o di benessere. E di appagamento. Quindi il baricentro è nel corpo. Se lei guarda, la ragione è soltanto quella che produce quelle situazioni in modo tale che il corpo sia sereno. Sono le emozioni che guidano la vita, non è la ragione che guida la vita. Le persone giustamente si sentono non guidate da nulla, in un'esperienza straordinaria della vita, molto impegnativa, e di grandissima responsabilità, perché credo che ogni genitore si renda conto della responsabilità che ha nei confronti di quella creatura che ha tanto desiderato. È vero, non c'è niente. La stessa Montessori, che poi lei, io non la sto criticando, è grandissima donna e ancora oggi molto significativa nell'ambito dell'educazione, per carità del cielo, però lei stessa è stata mancante, no, da quel punto di vista di cui sto parlando, no, del rapporto col proprio figliolo, ma perché non si sapeva, perché non era conosciuto. Per cui la gente si sente priva di un sapere, sente che ha un istinto naturale che porta verso la relazione di cura, ma non sa come gestirlo, anche perché purtroppo i tempi che viviamo con i must, cioè i dover essere di questi tempi, con la trasformazione della funzione femminile che non è più chiusa in casa con un tempo, ma che partecipa alla società, e io sono d'accordissimo che venga fatto, e io sono una che continua a lavorare alla mia età, quindi sicuramente ho sempre lavorato, però non ho mai trascurato la maternità, cioè bisogna conciliare lavoro e materno, cosa che la società non si preoccupa di fare.
Se perfino Maria Montessori, che affidò suo figlio a cure altrui, ha fallito su questo aspetto, che cosa potremo mai combinare di buono noi comuni mortali? Ci siamo dimenticati di riconoscere legittimità alla parte più emozionale delle nostre vite. Forse, dopo tutto, anche noi genitori dovremmo essere dotati di istruzioni per l'uso. Questo è ciò che, secondo la comica Giorgia Fumo, direbbero i bambini se potessero parlare come gli adulti.
Che dici, facciamo una pausa succo? Prima del progresso dei lauretti? Mamma mia, questa settimana è stata proprio pesantissima. Meno male che è venerdì, che poi per carità io vengo all'asilo per riposarmi, perché il vero lavoro sono quei due a casa. Non te lo dicono quando nasci, quando stai per nascere, che comunque sarà faticoso, ti dicono no, sarà una tela bianca, potrai costruire la tua vita, poi però cominci giorno per giorno, tu non sai le parole, allora devi spiegargli cosa vuoi, poi piangi per aiutarli e loro si agitano se piangi.
Il concetto mi sembra chiaro. Nessuno in questa materia capisce nulla di nulla. Ma non sarà allora che ci siamo dimenticati di qualcosa di fondamentale? Torniamo seri, via. E torniamo soprattutto a Giuliana Mieli, che su questo punto ha una risposta molto precisa. Per perché quando si riferisce alle esigenze affettive degli esseri umani, non pensa affatto a qualcosa di carino ma tutto sommato accessorio. Attenzione, niente affettività uguale niente possibilità di vita.
Siamo arrivati al Novecento, quindi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando ci si rese conto che i bambini, potrebbe essere Gaza oggi, no? I bambini di Londra che erano raccolti orfani in orfanotrofi, e queste creature diventavano preda di epidemie che li falcidiavano, fino a quando non è accaduto naturalmente che le nurse che c'erano in questi orfanotrofi si sono affezionate a queste creature. E nel momento in cui si è stabilito un rapporto affettivo costante, coerente, ripetuto, il sistema immunitario ha cominciato a funzionare. E quindi si è scoperto soltanto negli anni 40, nella mia età praticamente, che la condizione fondamentale per la sopravvivenza della specie è di sentirsi amati in un campo affettivo con dei comportamenti che fanno sentire al bambino la continuazione di quella che è stata la vita dell'utero. Sappiamo che quello che ha permesso la sopravvivenza della specie non è il muscolo dell'uomo forte, ma è la capacità di cura della femmina. Basta leggere i nuovi testi, no, dell'evoluzione della specie, che vanno su questo, la comparsa dell'ossitocina. L'ossitocina è l'ormone dell'amore, è l'ormone del parto, è l'ormone dell'allattamento, è l'ormone del fare l'amore. Quindi noi siamo portati di lì, quindi c'è qualcosa che ci porta da un'altra parte. Dobbiamo combattere quello che ci porta da un'altra parte.
Certo che la nostra è una società che cerca di rendere misurabile il più possibile tutto, no? I dati, le distanze e anche l'affettività in questo caso, anche perché l'imprevedibilità forse un po' ci spaventa. E poi c'è anche tutto il tema del quanto sia fruttuoso in fondo, no? Cercare di vendere a genitori che sono anche molto stanchi, sono anche molto affaticati e che sarebbero disposti a spendere qualsiasi cifra, no? Pur di vedere un bambino dormire o anche solo per la paura, no? Di vederlo soffrire, che oggi sembra attanagliarci e lasciarci più dubbi che risposte.
Sì, che poi questa cosa qui, questa paura di farlo soffrire, poi dopo crea un altro danno, no? Perché i grandi danni sono l'abbandono precoce dei bambini o il troppo, no? Lo stargli, permettergli troppo, non dargli limiti, no? O lo stargli addosso con una presenza invasiva. E certamente il fatto di misurare tutto e di ricorrere alle quantità, alle statistiche, alle previsioni, ci dà sicurezza. Infatti, vi ho detto, siamo i più fragili fra tutti quanti i mammiferi viventi. Però c'è un'altra sicurezza, che è quella che ha permesso la sopravvivenza della specie, e cioè la capacità, no, di cavalcare il tempo e cavalcare i cambiamenti, creandosi un'identità solida che permetta di danzare in mezzo al divenire della vita, perché non si può frenare il divenire, è un'illusione quello di pensare di poterlo dominare con i calcoli, i numeri e le previsioni.
Danzare nel divenire della vita. Un'espressione meravigliosa che in me suscita immediatamente la voglia di cavalcare l'onda e il momento, fiduciosa in quel che arriverà. Certo, poi c'è sempre quella spinta che invece ci porta a tornare indietro, a trattenere, a cercare di mettere in salvo. Genitori apprensivi a rapporto, questi siamo noi. Ma anche qui Giuliana Mieli è riuscita a rassicurarmi. Perché non è solo il movimento della danza essere fatto di andare e venire, incalzare e riparare, procedere e tornare. Dai, non vi ricorda qualcosa?
Il femminile ha a che fare con la capacità di risuonare con l'altro, emotivamente, senza giudizio. Quindi il fatto che un bambino sia fragile nella donna, ma anche nell'uomo che ha il suo femminile, apre uno sguardo di grande accoglienza, di grande risonanza, di grande tenerezza. È un istinto immediato che avviene davanti a un piccolo che ha bisogno di aiuto. Quindi c'è un gesto che faccio sempre, è proprio il gesto del parto, è un accompagnare, cioè tenere il bambino dalla parte del suo sederino, tenerlo e lasciarlo e incoraggiarlo a entrare nella vita senza dargli un colpo troppo forte, come viene nel parto, lentamente incoraggiandolo con per dire dai che ce la fai, e permettergli di tornare indietro, perché il movimento di crescita non è un movimento esponenziale, è un movimento stantufo, esploro e ritorno, esploro e ritorno. Quindi ci deve essere un punto di sicurezza da cui si parte, che è in genere identificato col corpo della mamma da cui il bambino proviene, da cui il bambino parte ed è incoraggiato lentamente, gradualmente, prima a uscire dall'utero perché è pronto per poter uscire, e poi a fare i suoi passi di esplorazione della realtà, di curiosità, di inventiva. E i due istinti, quello dell'attaccamento, quindi il bisogno di sicurezza a cui tornare per sentirsi parte di e ascoltati, e quello di esplorazione sono in una dialettica in cui ci deve essere un equilibrio fra le due parti. Quindi non va bene quando manca l'attaccamento, quindi la capacità di instaurare dei rapporti affettivi solidi in cui ti senti sostenuto e contenuto, non va bene tarpare la creatività. Per cui, da questo punto di vista, se noi riusciamo a mantenere queste due possibilità aperte e le confermiamo nel bambino, è una strada maestra verso il benessere.
È solo
C'era un
che mi
libro.
chiedo anche se riteniamo in qualche modo malati i nostri bambini che vanno aggiustati, no? E vogliamo applicare un metodo proprio per rendere misurabile la nanna, per rendere misurabile l'emozione, la delusione, il fallimento, o viceversa il successo, oppure se ci riteniamo più malati noi come genitori, che siamo inadeguati, che non sappiamo cosa fare, e allora cerchiamo la formula perfetta. Lei per cosa propende tra le due cose?
No, propendo sicuramente per la seconda, no? Perché voglio dire, i genitori sono stati figli, giusto? Quindi, allora, da dove si impara a curare i bambini, no? Da quello che si è ricevuto. Dubito che abbiate ricevuto nella vostra vita qualche cosa che sia adeguato rispetto alla conoscenza di quello che è fondamentale dare al bambino nella genitorialità perché possa svilupparsi per come è. Non deve essere coartato, non deve essere modellato, non è un pezzo di marmo da cui devo far uscire per forza un'immagine, è un essere pieno di fantasia, di energia e orientato alla condivisione, alla solidarietà, alla partecipazione. Io sono contrarissima a chi dice che l'essere umano è violento e aggressivo. Lo diventa violento e aggressivo quando non è appagato nei suoi bisogni fondamentali, altrimenti siamo portati alla collaborazione, alla condivisione. Un bambino piccolo può fare qualche cosa se non accettare per forza l'ambiente dove nasce, anche se sente che non è adeguato. Non può fare nulla per difendersi, cioè rendersi conto che nei primi famosi 1000 giorni, no, che sono 2 anni e mezzo, quello che tu vivi lì lo subisci e il modo in cui tu sei trattato per il bambino, che cos'è? È il primo contatto col mondo, quindi il bambino interiorizza quelle modalità con cui ha ascoltato, con cui ha accolto, come se il mondo fosse così. Ed è chiaro che se tu hai un imprinting positivo in cui ti sei sentito protetto, hai potuto esprimerti, c'è stata un'attenzione, una pazienza nei tuoi confronti, quando sei adulto cerchi rapporti di questo genere perché li identifichi come positivi. Se hai avuto un cattivo imprinting, involontariamente vai a ricercare quello stesso tipo di rapporto, anche se è sofferente, anche se è doloroso, perché è quello più noto che hai perché è il primo che hai avuto. A mio avviso, un lavoro di psicoterapia, è soltanto una sostituzione di una genitorialità che non è stata sana e che viene gestita poi dallo psicoterapeuta, che agisce un ruolo femminile di accoglienza senza giudizio, di ascolto e di disponibilità e propone la sua competenza per aiutare e sostenere la persona che impara a entrare nel mondo della vita. Se noi facciamo questo, si cresce bene.
La verità, ho letto da qualche parte, è che crescere è doloroso. Non c'è nulla di più vero. Doloroso e assieme bellissimo, in un movimento che non fa che andare avanti e indietro, verso libertà da conquistare, primi passi in cui lanciarsi, novità da prendere di petto. E però anche desiderio di mani che ci tengano, di voci consolatorie che a volte riaffiorano nei sogni, di sicurezza di lasciare andare e non sbagliare. Crescere è doloroso, a qualsiasi età. In esergo al libro di Giuliana Mieli ho trovato una poesia di Pablo Neruda. Ve ne leggo un pezzettino. Lasciate tranquilli quelli che nascono. Lasciate spazio perché possano vivere. Lasciate che siano loro a scoprire l'alba, a dare un nome ai loro baci. Dare da soli un nome ai propri baci. Beh, se questa non è una definizione perfetta di felicità, direi che poco ci manca. Certo che però quella parte così imprevedibile delle nostre vite non è quella più rassicurante, nemmeno per il migliore degli ottimisti, ma resta la parte migliore di noi, per quanto sia stata bistrattata.
Che se non mettiamo in discussione, no, il fatto che non ci siamo mai preoccupati del valore dell'affettività, ecco che chiunque può improvvisarsi, come un grande docente di come comportarsi con trucchi vari con i figli, ma non capisce come invece e con quanta delicatezza la natura umana va capita, penetrata, ascoltata, e come ci debba essere una risonanza fondamentale fra il sentire del bambino e quello di chi lo accudisce, di chi lo segue, e come la parte più bella dell'umano sia la parte che nasce col bambino piccolo. Non è una parte sbagliata, non è una parte incapace, è una parte che è incapace perché è ancora immatura, ma dentro, in nuce, ha dentro tutte le possibilità più straordinarie dell'essere umano, la sua parte creativa, la sua generosità, il suo impegno, la sua volontà. Quindi si tratta di trattarla con cura perché possa esprimersi pienamente. Solo che per imparare questo bisogna avere una grande fiducia nella natura umana, cosa che io ho profondamente, malgrado gli orrori a cui assistiamo. Io sono fiduciosissima nella natura umana.
Già, gli orrori, le paure, un mondo che sembra fatto di vetro, pronto a cadere a pezzi come un vecchio presepio, per citare una vecchia canzone. Come si tiene allora la fiducia nella natura dell'essere umano? Da dove parte una come Giuliana Mieli?
Allora, guarda, la mia fiducia è nella sorvegliazione dei bambini, che sono straordinari, nel fatto di vedere persone profondamente sofferenti, e io ho visto gli ospedali psichiatrici pre-basaliani, quindi sto parlando di quei luoghi infami, no? Dove venivano reclusi quelli che non sembravano normali, no? Ecco. Vedere queste persone esposte a un campo affettivo sano riprendersi e diventare delle persone diverse. Quindi questo mi dà una fiducia totale nella capacità innata dell'essere umano di essere felice. Poi personalmente io credo questo, che siccome hai provato che la vita dell'utero è una vita protetta, in cui per 9 mesi tutti quanti noi siamo stati in un luogo che è una specie di paradiso terrestre, dove tutto è a posto, tutto è facile, tutto è gratuito, non c'è fatica, dove il bambino si muove come vuole, si allunga, si ciuccia il dito, fa quello che vuole. E sappiamo per certo che non entra il dolore, perché ci sono le prove di questa cosa. La saturazione sensoriale nel corpo materno, dove il bambino già ha tutti i suoi organi che funzionano, è una saturazione di benessere totale. Allora io dico questo: se la natura ha messo questa esperienza di benessere prima del passaggio del parto, perché l'ha messa? Perché ci fa partire da questo mondo di saturazione così straordinario di benessere? Io penso che se non avessimo avuto questo bagno di felicità prima di venire al mondo col parto, non cercheremmo la felicità. Invece la cerchiamo, perché l'abbiamo avuta e la conosciamo. Se io le dico venga a pigliare i funghi con me nel bosco, lei non ha mai visto un fungo, non trova i funghi perché non li conosce. Allora, perché? No. Il passaggio del parto non è finita la felicità, adesso qui cadi nel mondo delle disperazioni e dei pericoli. No, io vivo il mio genitoriale in un'altra maniera. Allora, il discorso è: cerchi quella stessa felicità, il mondo qui è più complicato, ci sono gli spigoli, si pigliano le testate, si cade, ma ti insegna una strada per esserlo.
Abbiamo avuto un bagno di felicità ed è lì che cerchiamo di tornare, come un'isola che non c'è. Eppure sappiamo che è lì che siamo nati, l'isola che c'è, allora. Anche senza mappe, anche senza istruzioni per l'uso.